Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio riprendere il nostro studio, lettura, commenti, studio dall'Evangelo di Marco. E una cosa che vediamo negli Evangeli è che i giudei, popolo di Dio, soprattutto i capi dei giudei, si opponevano a Gesù costantemente. Perché? Perché usavano il nome di Dio per i loro benefici. E noi facilmente punteremo il dito, ah, anche loro, anche loro, anche loro, ma a volte anche noi. A volte anche noi. A volte anche noi vogliamo vedere chi non fa bene. Guarda quelli lì, guarda quella chiesa. Loro non seguono fedelmente, loro hanno dei falsi. Forse è vero. Ma ho visto una cosa. Io predico da 35 anni, non mi ricordo, tanti anni. E ho visto che non c'è tempo di parlare dei peccati di tutti gli altri. Perché io e noi abbiamo i nostri. E quindi questi giudei volevano screditare Gesù, lo odiavano, infatti alla fine lo hanno consegnato a Pilato per la morte, perché loro volevano usare i nomi di Dio per vantarsi, per avere i poteri, per avere ricchezze, per avere i seguaci. E quando leggiamo che i giudei parlavano contro di Gesù, non si tratta di tutto il popolo, ma si tratta delle guide, degli uomini con autorità. Qua in Marco 12 Gesù sta insegnando alla folla e vari giudei capi erano presenti. Gesù fa un insegnamento lì all'inizio che vogliamo vedere, che mette in evidenza che pur essendo guida, pur avendo ricevuto da Dio molto, che i giudei come popolo e anche come guide erano in verità in ribellione contro Dio. Si vantavano, noi siamo il popolo di Dio. Noi potremmo dire, noi siamo una chiesa fedele. E si vantavano, noi siamo il popolo di Dio. Ma in realtà loro erano in ribellione contro Dio. E Gesù lo mette in evidenza. È un insegnamento molto forte questo. E quindi voglio leggere in Marco 12, da 1 a 8, per iniziare. Poi egli cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi fece torno una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì una torre e l'affidò a dei vignaioli. Poi se ne andò lontano. E nella stagione della raccolta inviò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro di nuovo un altro servo, ma essi, dopo avergli tirato delle pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. E ne inviò ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e di questi alcuni ne furono percossi, altri uccisi. Ora egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo, mandò loro anche lui, dicendo, avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero fra loro, costui è l'erede. Venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Voglio considerare questo insegnamento molto forte. Certamente l'uomo è Dio. L'uomo è Dio. E notate che lui prepara tutto. Prende il terreno, pianta la vigna, fa il torre, prepara tutto quello che serve per produrre frutto. Ci pensa lui. Prende dentro questi uomini, vignaioli, e li affida la vigna e tutto quello che aveva fatto a loro. Poi lui si allontana, lasciando a loro la responsabilità a quello che non avevano comprato loro. Aveva comprato, preparato lui. Poi, nella stagione della raccolta, manda un servo per ricevere da loro la sua parte. Scusami, era tutto di lui. Era una grazia che non erano rimasti disoccupati. E lui dice, giustamente, mando, datemi la mia parte. Era il suo diritto ed era il loro dovere. E noi? Cosa hai? Cosa hai? Tu hai salute che puoi lavorare? Non tutti hanno la salute di poter lavorare. Tu hai la mente che funziona? Non tutti hanno la mente che funziona. Ho vissuto con una famiglia con 5 figli, 3 severamente handicappati di mente, non potevano lavorare, non potevano curarsi. Tu hai la salute e tu hai la mente, è un dono da Dio. Noi siamo cresciuti in una nazione dove c'è la possibilità di lavorare, dove effettivamente nessuno quasi muore di fame, ma ci sono posti dove tanti muoiono di fame. Quindi, umanamente e anche spiritualmente, abbiamo ricevuto tutto da Dio. Diamo a Dio il suo diritto, il nostro cuore. Ma cosa fanno quando lui manda questo servo? Essi lo presero, lo batterono, lo rimandarono a mani vuoti. Non volevano dare a Dio, al loro padrone, il giusto. Volevano per loro. E poi lui manda un altro servo, poi un altro, poi un altro. E lo ferirono. Alcuni uccidevano. Sono molto malvagi. Non hanno vero timore del padrone. Come quando noi non abbiamo timore di Dio. Quando qualcuno mi parla di un mio peccato, quando qualcuno ti parla di un tuo peccato, e se tu non vuoi sentire, se tu non vuoi vedere, se tu neghi, quando io nego, cosa sto facendo? Vuol dire che non ho timore di Dio. Non ho timore di Dio. Non voglio vedere il mio peccato. Questo è grave, questi uomini erano malvagi e mi colpisce il cuore di questo uomo perché ha mandato un servo dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, come Dio ha continuato a mandare profeti a Israele e Dio ha mandato a noi tanti che ci hanno parlato o anche le stesse persone tante volte. Quante volte abbiamo sentito? Ora egli aveva ancora un figlio, il suo diletto. Per ultimo mandò loro anche lui dicendo, avranno almeno rispetto per mio figlio. Quindi ha mandato il figlio, Gesù Cristo è venuto. Si vedeva chiaramente che è figlio di Dio, faceva miracoli che un uomo non può fare. Insegnava in modo che l'uomo non può insegnare. Era palese chi era. Che pazienza! Perché non solo fulminava loro, perché voleva farli arrivare al ravvedimento. Che cuore! Ma cosa hanno fatto? Dissero fra loro, costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Notate che questo è una profezia. Cioè Gesù era ancora in vita. Ma stai dicendo quello che i giudei avrebbero fatto. Ricordate in Giovanni 3, quando dice che la luce è venuta nel mondo, è venuta nel mondo e gli uomini hanno odiato la luce? Perché metteva in evidenza i loro peccati. Allora Gesù a questo punto, ricordate che c'è la folla e ci sono anche questi giudei che stanno ascoltando. Gesù annuncia quello che farà questo uomo, il padrone. Versetto 9. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Gesù costantemente parlava del giudizio. Non puoi vivere, giustamente, non puoi vivere con una minima di saggezza se non ti ricordi del giudizio. C'è il giudizio. E qui parla che chi non ha il rapporto giusto con Dio sarà sterminato, che rappresenta una punizione terribile. Sarà schiacciata dalla vigna, questa persona che non ha un rapporto giusto con i padroni, schiacciata la vigna, ci sono tutti i benefici, e ci sono benefici di Dio, tutti hanno benefici di Dio sulla terra, benefici comuni, tolti via ad un tormento terribile, sterminio, lago di fuoco, lago di fuoco. E darà la vigna ad altri, non perché gli altri hanno acquistato merito, darà la vigna ad altri, come aveva dato loro per grazia. Non dobbiamo mai dimenticare il giudizio quando predichiamo Cristo, dobbiamo predicare il perdono, ma perdono per cosa? Il perdono non ha senso se non predichiamo anche il giudizio. Il perdono è il nostro peccato che ci mette ad essere colpevoli davanti al giudizio. Dio, chiaramente questo rappresenta quello che Dio ha fatto con il suo popolo, mandando profeti dopo profeti dopo profeti per secoli. Gesù mostrava che avrebbero ucciso Gesù. Mostra la loro colpa in anticipo. Lui sta spiegando a tutta la folla, i giudei mi uccideranno. Poi, versetti 10 e 12, e lui ancora sta parlando di questi giudei, e sta mostrando che lui è il figlio di Dio. Leggo 10. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Allora essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro, ma ebbero paura della folla e lasciatolo se ne andarono. Non è che non volevano fare del male, volevano ucciderlo proprio lì, ma avevano paura della folla. E lo lasciarono andare. Quindi, non era il momento stabilito di Dio. Questi giudei volevano uccidere Gesù. Lo avrebbero fatto in quel momento, ma non era il momento di Gesù. Invece, Dio ha permesso a loro di ucciderlo tramite Pilato più in avanti. Allora, cosa vuol dire questo? Questo mi aiuta tanto. Gesù doveva morire alle loro mani, ma non in quel momento. E per quanto loro volevano ucciderlo, e non solo in questo momento, ma in tanti altri, non furono permessi. E perciò nessuno può farmi del male se non è permesso da Dio. Non chiedetemi come, però io capisco quello che la Bibbia insegna. Può qualcuno peccare contro di me se non è permesso da Dio? Può il mio coniuge? Possono i miei figli, possono altri fratelli e sorelle della chiesa, può il mio vicino di casa, può il mio datore, può il mio, lo Stato, può chiunque peccare contro di me se non è stabilito e permesso da Dio, pur Dio non essendo mai l'origine del peccato? E la risposta è no. Quindi se al lavoro mi trattano in modo ingiusto, è perché è la volontà di Dio per me, per crescermi. Se il mio coniuge, se i miei figli, se i miei genitori, se sono giovani, se il mio vicino di casa, i miei parenti, mi trattano male, mi trattano in modo ingiusto, è perché è la volontà di Dio per quello che Lui sta facendo in me. E anziché agitarmi, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Non è giusto? Oh, io agisco sempre con perfetta giustizia? Io agisco sempre con perfetta giustizia? Quando dico, ma perché mi tratta così? Oh, perché io non pecco mai. E nessuno potrebbe mai dire perché lui fa quello, perché io non pecco, giusto, non pecco mai. Oppure anch'io pecco, davanti a un Dio tre volte santo. E che mi giova focalizzare sui peccati che subisco anziché concentrare sui peccati che mi contaminano? Quindi questi uomini volevano uccidere Gesù, ma Dio non ha permesso fino al momento stabilito da Dio. E quindi questo mi aiuta a capire, se mi arriva il male, e mi arriva, è permesso da Dio e posso essere mansueto e dire, Signore, accetto che tu sei in controllo. Adesso arrivano altri uomini, altri che vogliono intrappolare Gesù. I farisei e gli erodiani più o meno si odiavano, perché gli erodiani si legavano a Roma per avere più poteri. I farisei, essendo bravi giudei, odiavano i romani e non volevano avere nulla a che fare con i romani. Quindi questi due gruppi non avevano a che fare l'uno con l'altro, ma qui li troviamo uniti, uniti nel loro odio per Gesù. Vengono a Gesù per farlo cadere in una trappola che loro mettono su, gli pongono una domanda e per loro la domanda avrà uno di due risposte, e queste risposte tutte e due metteranno Gesù nei guai. Quindi loro dicono, lui non può scappare questa volta. Quindi voglio leggere 13-14. Li mandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ed essi giunti gli dissero, Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardo per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegna la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? Allora dicono, impossibile per lui di scappare da questo. Perché se lui dice, eh sì, bisogna pagare le tasse, allora tu non sostieni il tuo popolo e i giudei. Tu sei da parte di Roma, avete sentito? Perché i giudei odiavano i romani, erano sotto un giogo. E così i giudei non vorrebbero più ascoltare Gesù. Se invece avesse detto, ah no, non bisogna pagare le tasse, subito sarebbero corsi ai romani, lui sta insegnando che non bisogna pagare le tasse, perché così sarebbe arrestato dai romani. E loro dicono, se dice sì, i giudei non vorranno più ascoltarlo. Se dice no, possiamo denunciarlo alle autorità romane. Quindi Gesù è in una trappola, come si può scappare da questo? Ma Gesù è Dio. Non si può intrappolare Gesù. Ascolta la sua risposta, versetto 15 e 17. Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, perché mi tentate? Portatemi un denaro, perché lo veda. Ed essi glielo portarono. Ed egli disse loro, di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero, di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro, rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. La saggezza perfetta di Gesù, Dio incarnato, e loro, oh no, cioè che risposta, cosa possono dire? Una lezione breve qui, l'ubbidienza a Dio come pratica non ci mette a non poter ubbidire allo Stato, alle autorità di lavoro, in chiesa, in famiglia, cioè di solito non c'è, ci sono eccezioni, Pietro e Giovanni in Atti furono ordinati a non predicare più nel nome di Gesù, hanno detto, decidete voi se è giusto ubbidire a Dio o agli uomini. Se una persona con autorità dice ad un credente, tu devi fare qualcosa che è peccato, tu non devi più leggere la tua Bibbia, ho sentito di mariti, dice la Bibbia, dice mogli ubbidite ai vostri mariti, dice ai figli di ubbidite ai vostri genitori, conosco casi di di genitori o mariti che hanno detto: tu non devi più leggere la Bibbia, non devi più cercare trovarti con altri credenti, sta insegnando contro Dio. Non bisogna obbedire a quel punto, come dice Giovanni e Pietro, Pietro era chi parlava, bisogna obbedire a Dio o agli uomini, decidete voi. Però solitamente, quando non tratti di proprio farci andare contro Dio, bisogna ubbidire. Quindi pagate le tasse, i Romani 13, pagate le tasse. Allora arriva un altro gruppo che vogliono intrappolare Gesù, i Sadducei. Allora, i Sadducei credevano che non esiste la risurrezione. È sbagliato, ma era quello che credevano loro. Allora, attenzione, notate la trappola che pongono per Gesù. Loro che non credevano nella risurrezione fanno una trappola parlando della risurrezione. Quindi era completamente falso, giusto? Per loro dicono Gesù non riesce a scappare da questo. Leggiamo dal versetto 18 a 23. Poi si presentarono a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello di lui deve sposare la vedova e suscitare una discendenza a suo fratello. Ora, vi erano sette fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli. Quindi la prese il secondo e morì, e anche questi senza lasciare i figli, così pure il terzo. E tutti e sette l'ebbero per moglie, e morirono senza lasciare i figli. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, quando risusciteranno, di chi di loro sarà ella moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta per moglie. Due cose. Questi uomini malvagi. Prima di tutto, solo una spiegazione, perché il fratello doveva suscitare una discendenza non c'entra con noi, perché in Israele era importantissimo che ogni tribù potesse tenere il territorio assegnato a loro da Dio tramite Giosuè. E quindi se dovesse morire uno senza figli, per non perdere quella linea, si doveva suscitare, ma questo non c'entra con noi certamente. Però questi qui, nella risurrezione, quando risusciteranno, che loro non credevano. Quindi è una domanda che non è che volevano una risposta. Era tutto falso, si vede la loro falsità, e questo solo per intrappolare Gesù. Come risponderà a questo? Notiamo la risposta di Gesù. Ma Gesù, rispondendo, disse loro: non errate voi dunque, perché non conoscete le scritture e la potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risusciteranno dai morti, né si moglieranno né si mariteranno, ma saranno come gli angeli in cielo. Prima di tutto, Gesù dice con la domanda: voi state sbagliando di grande, perché? Perché non conoscete le scritture e la potenza di Dio. E voglio fare un commento per noi qui. Non dobbiamo parlare di cose se noi non sappiamo veramente quello che dice la Bibbia. Non dobbiamo rispondere se qualcuno ci pone una domanda e non sappiamo sicuramente quello che dice la Bibbia. Conosco la Bibbia molto più di quanto la conoscevo 20 anni fa, e molto più di 30 anni fa, ma ancora ci sono domande che mi pongono e non rispondo. Se non sono sicuro quello che dice la Bibbia, non rispondo. È gravissimo dire del mio, ma secondo me, io penso, o solo dare una risposta. È gravissimo come peccato. Non dobbiamo fare quello. Dobbiamo avere l'umiltà di dire: non posso dirti per sicuro, anche se abbiamo un'idea, una mezza idea, credo di aver capito questo, ma se non posso dire con certezza. Voi errate perché non conoscete le scritture e la potenza di Dio. Poi Gesù insegna: nella risurrezione, e ci sarà la risurrezione, non ci sarà il matrimonio. Il matrimonio è solo per questa vita. Dopo non esiste. Quindi non importa che lei era con sette uomini. in modo legittimo. Non importa se uno si sposa adesso, muore il coniuge. Mio suocero si è sposato, è morto dopo 2-3-4 anni la moglie, poi si risposa, poi quella moglie muore dopo molti più anni, ma però molto giovane, e poi si sposa una terza volta con 3 donne credenti. Poi alla fine muore lui. Allora, non è che nella risurrezione sarà risposato con uno di loro. Non c'è più matrimonio. Non c'entra. Il matrimonio è un dono di Dio per questa vita, ma non c'entra nulla del matrimonio nella risurrezione. Quanto non dobbiamo parlare di cose che non sappiamo. E poi Gesù insegna in 26-27, voglio leggere, che la risurrezione è reale. Riprende loro per la loro stoltezza negando la risurrezione. Leggo. Riguardo poi alla risurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio li parlò dal rovetto dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente. Qui Gesù riprende loro perché negavano la risurrezione. Gesù, scusate. Dio dice di essere il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, dopo tanti anni. Ma scusami, come può essere il Dio di persone morti e il Dio dei viventi? Sono ancora viventi Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti coloro che hanno fede in Dio. Non dobbiamo temere la morte. Non dobbiamo temere la morte. Allora, c'erano i farisei, c'erano i sadducei, c'erano i erodiani e c'erano anche gli scribi. Allora, gli scribi erano gli esperti della Bibbia. Tanti odiavano Gesù, ma alcuni, tramite la Bibbia, avevano un grande cuore per capire le cose di Dio. E arrivò uno scriba che aveva capito, ma questo uomo è da Dio, le sue risposte sono giuste. E leggo 28. Allora uno degli scribi, che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? La parola primo comandamento qui implica il più importante. Ottima domanda. Ottima domanda, perché se io capisco qual è il comandamento più importante per Dio, vuol dire che io conosco Dio molto di più. Allora va a chiedere Gesù, ha detto: tu sei da Dio, ho capito che tu sei da Dio, ho capito che quello che hai detto finora è da Dio, allora da te voglio sapere questo. E Gesù risponde a lui, 29-31. E Gesù gli rispose: il primo di tutti i comandamenti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Potrei parlare letteralmente senza problemi un'ora di questi due comandamenti. È il cuore della vita cristiana, dei comandamenti, proprio qui. Tutti gli altri comandamenti si riassumono in questi due comandamenti. Il primo, senza spiegare a fondo, cosa e come. Cosa? Amare Dio. Come? Con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza. Cosa dice Gesù in Giovanni più volte, 14, 15, 16? Se mi amate, osservate i miei comandamenti, per forza. Così dice la Bibbia in 1 Giovanni: noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Quindi no, cioè il rapporto con Dio non è una dura schiavitù, devo obbedire. No, io rispondo a Dio con amore perché Dio ama me. E quando in 1 Giovanni dice i suoi comandamenti non sono gravosi, e se sembrano gravosi, non sto vedendo l'amore di Dio per me. Non sto vedendo il perdono che ho ricevuto. Se i comandamenti sembrano gravosi, io sto vedendo le cose in modo storto. E poi, secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. Quanti insegnamenti riguardano quello? Quindi per forza non commetto adulterio, non mentisco, non rubo, considero gli altri più importanti di me, stimo gli altri, cioè perdono subito, cioè perché li amo come amo me stesso. Notate il cuore dello scriba. Infatti il suo insegnamento, è quello di Gesù, è molto duro. Ricordate in Giovanni, quando parlava in Giovanni 6 di essere il pane della vita e tanti dei suoi discepoli hanno smesso di seguirlo? Questo è un parlare duro, ma questo è un parlare duro. È un comandamento alto come le stelle. Ma questo uomo cosa dice questo scriba? 32. Allora lo scriba gli disse, bene maestro, hai detto secondo verità che vi è un solo Dio e non ve ne è alcun altro al di fuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Questo uomo è rimasto colpito. Sì, è vero, hai detto bene, hai veramente reso chiaro tutto. Non è tutto quello che noi facciamo per Dio. Questi sacrifici, no, è il cuore per Dio. Gesù, guarda il cuore di Gesù qui, versetto 34. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse, tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. Gesù ha capito questo uomo. Non ha un cuore che vuole intrappolarmi. No, questo uomo vuole capire. Sta guardando a Dio e quando ha sentito la verità ha detto, questa è la verità. Questa è la verità. A Dio non interessa tutti i nostri grandi sacrifici, olocausti. A Dio interessa il nostro cuore. Cosa vuole Dio da te? Non che tu stai lì, devo obbedire. No, Dio vuole il tuo cuore. Oh, Signore, guarda il tuo amore per me in Gesù Cristo. Perché hai salvato uno come me? Per amore, per grazia, non per qualche merito. Allora io sono talmente colpito dall'amore di Dio che io non posso fare che altro che amare Dio. E vedendo il perdono che ho ricevuto io, Matteo 18, il servo, condonato un debito impossibile a pagare, se io veramente capisco quello che ho ricevuto, non posso fare altro che perdonare tutti, amare il mio prossimo come me stesso. Ora Gesù prosegue e fa vedere che gli scribi in genere non capivano niente, perché loro innalzavano Davide, non il Cristo. Ma lui è il Cristo, Gesù, e vuole far capire, no, lui ha tutta l'autorità. Quindi lui insegna 35 e 37. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire, come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Poiché Davide stesso, per lo Spirito Santo, disse, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi. Davide stesso dunque lo chiama Signore. Come può dunque egli essere suo figlio? E la maggior parte della folla lo ascoltava con piacere. Semplicemente, quando dicono, come mai gli scribi dicono che il Cristo è il figlio di Davide, intendevano è inferiore a Davide. In questo senso è inferiore. Davide è il padre. E il Cristo che sarebbe nato è inferiore. Loro dicevano questo. Ma ha detto, no, Davide, per profezia dallo Spirito Santo, disse, il Signore, Dio Padre, ha detto al mio Signore, e Davide sta chiamando il Cristo suo Signore, siede alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi. Davide sapeva che il Padre avrebbe dato ogni autorità al Cristo. E Gesù, in 37, Davide stesso dunque chiama il Cristo, Signore, come può dunque egli, il Cristo, essere suo figlio? Come può essere inferiore a Davide? E la maggior parte della folla lo ascoltava con piacere, dicendo: è chiaro, è vero. È vero, ci hanno insegnato il contrario, ma questo è chiaro. E loro hanno, la maggioranza, accolto Gesù. Lui viene da Dio, lui dice la verità. Allora tu come accogli Gesù? Come accogli Gesù? Quando ti parla nella tua lettura, in un sermone, da un fratello o una sorella che ti parla, forse di un peccato o di qualcosa che hai capito male, come accogli tu Gesù quando ti parla? Con umiltà? Tu vedi quello? Non ho mai visto quello. No, 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 no. Non è come dici tu. Oppure, ma perché lo dici? Perché lo dici? Signori, non ho visto questo. Può essere vero? Signori, tu sei Signore. Ti sto mettendo al primo posto? Sto rispondendo male? Sto innalzandomi con orgoglio anziché vivere con umiltà? Come rispondo a Gesù? Abbiamo visto la maggioranza delle persone in questo brano hanno risposto male a Gesù. Invece lo scriba come ha risposto? Ha risposto bene. Gesù mette in mostra l'ipocrisia degli scribi, perché lui voleva proteggere le persone, quindi versetto 38 a 40. Ed egli diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei convitti, che divorano le case delle vedove, e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere, essi riceveranno una più dura condanna. Quindi sta dicendo, questi scribi si mettono in mostra come grandi uomini di Dio, ma attenzione, vogliono essere visti bene, cercano gloria per loro stessi e addirittura cercano ricchezze. Appunto di divorare le case delle vedove. Non dicono che si arricchiscono personalmente, si arricchiscono come gruppo. E a causa loro tante vedove si trovavano senza casa, poverissime. Divorano le case delle vedove. Una vedova non aveva soldi e loro venivano e anziché aiutare le vedove, frodavano e le vedove perdevano le case, divoravano le case delle vedove. Gesù sta parlando contro di loro. Poi sta lì davanti al tesoriere, dove mettono le offerte. Arrivano alcuni di questi uomini che avevano guadagnato tanto e arriva una povera vedova. Probabilmente è una vedova che era senza casa. È stata divorata da loro probabilmente. E cosa succede? Versetto 41. Gesù, postosi a sedere di fronte alla casa del tesoro, osservava come la gente vi gettava il denaro, e tanti ricchi ne gettavano molto. Venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè una quadrante. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, mentre ella, nella sua povertà, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Consideriamo che Dio non guarda quanto fai, guarda il cuore con il quale lo fai. Guai a noi di vantarci perché ho fatto più di qualcun altro. Non è quella la domanda. Quanto hai fatto in base a quello che hai ricevuto? Quanto è comodo dire: ma non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. È che non hai tempo o non è una priorità. Cosa dice Dio? È il più grande comandamento? Di amare Dio con tutto quel che ti avanza dopo che hai fatto tutto il resto? Com'era quel comandamento? Qualcuno mi ricorda com'era il comandamento, il primo comandamento, quello più grande? Amare Dio con le briciole? Amare Dio dopo il tuo datore di lavoro? Dopo il tuo riposo, dopo i tuoi hobby, dopo che tu hai preso quello che vuoi tu. No, cosa dice Dio? Il comandamento più grande, amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, nelle tue decisioni della vita. Non ho tempo per Dio, non ho tempo di edificare gli altri, non ho tempo per leggere la Bibbia e pregare, non ho tempo, non ho tempo. Ma forse devi gestire diversamente il tuo tempo. Non è una questione di confrontarti con altri, è una questione di confrontarti con te stesso. E Dio, vedendo questa vedova, Gesù, vede la vedova, sa che non ha niente, probabilmente la casa è stata divorata da loro, ma lei ha tanto un cuore per Dio che quel poco che aveva, e lui dice che ha dato tutto quello che aveva per vivere, per cibo, per mangiare, e le ha dato quell'offerta. Ha detto tutto quello che aveva per vivere, nella Bibbia intende per mangiare. Le diceva, voglio dare al Signore. Ma mamma, non avremo da mangiare, io devo dare al Signore. E prende quel quadrante e lo getta nel tesoro. Lascia stare giudicarla, ma avrebbe dovuto, lascia stare giudicare, questo è il suo cuore. Ricordate nei Corinzi, quando Paolo parla di quelli di Macedonia, nella loro estrema povertà, hanno dato oltre i loro mezzi, le loro possibilità, nella loro estrema povertà nell'epoca della Bibbia, non è che non avevano il smartphone più nuovo. Estrema povertà vuol dire non avevano da mangiare. E hanno dato un'offerta. E non è solo soldi di cui si parla, qui si parla di tempo. Di tempo. E quindi Dio guarda al cuore. Dov'è il mio cuore? Voglio più di Cristo? Voglio più comunione con Dio? Voglio giustificarmi come i farisei? Voglio intrappolare Gesù? Ma no, guai a me! Ma quando Gesù mi parla, cerco di negare quello che mi dice? Come mi parla Gesù? Non mi parla più fisicamente, Gesù non è sulla terra. Come mi parla? Mi parla tramite persone credenti che mi parlano di me. Voglio crescere in santità. Amo Dio con tutto il mio cuore, che vuol dire odio il mio peccato. Voglio camminare in modo da piacere a Dio. Amo il mio prossimo come me stesso. Per me, il mio prossimo numero uno è mia moglie. Poi gli altri della famiglia, poi dire la chiesa, e poi altre persone con cui ho contatto. Questi sono i miei prossimi. Amo i miei prossimi come me stesso. Tu ami i tuoi prossimi come te stesso? Questo è il nostro cuore. Mi aggrappo a cose sulla terra che perderò. Un matrimonio è importante, i figli sono importanti, ma non è la vita. Allora, nella Bibbia il matrimonio è molto più importante del rapporto con figli, perché nella Bibbia, la Bibbia insegna cosa? Per questa ragione un uomo lascerà suo padre e sua madre. Vi ricordate la parola lasciare e anche per divorziare? È la parola di Abramo che lasciò Ur e non è tornato mai più. È una parola che vuol dire un pezzo di legno che viene spaccato e non si può mai più metterlo insieme. È una parola forte. Nel piano di Dio il rapporto genitori-figli cambia drasticamente e non è più quello che era. Invece il matrimonio nel piano di Dio è per tutta la vita sulla terra di entrambi, ma poi anche quello finisce. Quindi non bisogna aggrapparsi assolutamente al rapporto con i figli e nel modo sbagliato neanche al matrimonio. Bisogna aggrapparci a Gesù Cristo e godere e curare il rapporto fra marito e moglie e genitori e figli. Ma non aggrapparci, perché quei rapporti umani finiscono e noi abbiamo davanti noi la risurrezione e viviamo per il nostro rapporto eterno con Dio, curando, amando gli uni gli altri, in casa per primo, e poi tutti gli altri che Dio mette nella vita. Quindi, Gesù è Dio. Non si può ingannare Dio. Gesù è stato odiato, volevano ucciderlo, ma non era il momento, non hanno potuto, e nessuno può peccare contro di te al di fuori del momento permesso da Dio. Quindi quando succede che peccano contro di te, non agitarti, non turbarti, non affliggerti, ma camminare umilmente davanti a Dio, dicendo: mi fido di te, mi fido di te. Cosa stai facendo in me? Aiutami a raccogliere tutto quello che mi stai insegnando con questa prova. Aiutami a rispondere con mansuetudine, con pazienza, con pace, con amore. E glorificati in questo. Questo è come bisogna rispondere alle prove. Dio ci ha dato una vigna, ci ha tirato dentro e noi eravamo estranei. Stiamo dando a Lui il suo frutto? Stanno vivendo per Lui o per noi stessi? È facile. Ma quali sono questi uomini? Dio aveva dato tutto a loro. È vero. E cosa ha dato a te? Ha dato a te la tua vita, le tue capacità, il tuo tempo. Stai dando a Dio le primizie? Dio ha dato tutto a te. Tu stai dando a Lui le primizie di tutto? O che possiamo vivere per Dio. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per questo capitolo che ci mostra di nuovo più del tuo cuore in Gesù Cristo. Prima di tutto vediamo la sua saggezza. Non si può intrappolare Gesù. Gesù è Dio. Tu sei perfetto in ogni cosa. E quante volte, non solo loro, ma noi vogliamo giustificare, vogliamo manipolare, vogliamo fare i ragionamenti per arrivare dove vogliamo noi. Padre, tu avevi preparato tutto per quegli uomini con la vigna. Loro sono stati portati dentro da te. Tu avevi preparato tutto e tu hai dato tutto a noi. Le nostre capacità, le nostre menti, le nostre forze, intelligenza, le opportunità, tutto viene da te. E certamente tu richiedi a noi le primizie, perché tutto è tuo. E quante volte abbiamo scelto di non dare a te, di vivere per noi. Oh Padre, questo è grave. Aiutaci a vedere la sottezza di questo. Aiutaci a amarti con tutto il nostro cuore, a voler vivere pienamente per te, ad essere un popolo zelante nelle buone opere. Sì, Padre, vogliamo essere zelanti nelle buone opere, Padre, per te. Vogliamo vivere per proclamare le tue meraviglie. Aiutaci a camminare umilmente davanti a te, a riconoscere ogni peccato, a confidare in te, perché tu sei in controllo e non ci arriverà nessuna prova se non al momento giusto. Aiutaci a ricordare questo. Grazie che Gesù Cristo è Dio ed è morto per noi al momento giusto, ma è anche risuscitato e ritornerà per giudicare. Vogliamo ricordare il giudizio, vogliamo proclamare la verità a tutti e camminare in attesa di Gesù Cristo. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.